Abbiamo assistito al declassamento di mezza Europa, no? L'attacco di Standard & Poor's è stato, diciamo, formidabile. Il downgrade evidentemente è un fenomeno performante, no? Non solo un fatto di valutazione. I cosiddetti mercati hanno una, in qualche modo una leadership grigia, possono marcare in maniera significativa le operazioni. Qualcuno ha anche parlato in proposito di oligopolio collusivo. Cosa ne pensi, Christian?
Diciamo che bisogna distinguere fra le agenzie di rating, che possono essere sicuramente criticate per il conflitto di interessi che incarnano, basti pensare che sono agenzie private costituite da fondi che sono addirittura quotati in borsa, per cui è ovvio il conflitto di interesse, però se vogliamo in questo caso Standard & Poor's ha fatto un'analisi in parte condivisibile della situazione che l'ha portata a declassare questo insieme di paesi di Eurolandia. Però dall'altra, se vogliamo parlare di mercati finanziari e quindi di oligopoli o finanzocrazia, insomma, certamente è vero che ci troviamo di fronte a una concentrazione di potere abbastanza fenomenale. Proprio recentemente un istituto del Politecnico di Zurigo ha reso pubblico uno studio dal quale emerge che la finanza in pratica è dominata da qualcosa come 147 multinazionali, che sono multinazionali non solo nel senso finanziario del termine, ma anche proprio nel senso industriale, per non parlare della concentrazione nelle mani di poche, di 5 addirittura banche di investimento, di qualcosa come l'80%, il 90% degli strumenti finanziari, e così potremmo andare in avanti. Quindi c'è effettivamente da una parte una finanzocrazia, nel caso specifico quanto è successo venerdì ha a che fare con una valutazione tutto sommato condivisibile del divenire della situazione in Europa, una situazione nella quale francamente è difficile vedere una via d'uscita. Insomma, lo stesso Monti si è espresso in Germania in modo abbastanza chiaro e diretto, ha detto: se noi continuiamo con queste misure d'austerità senza trovare il modo di rilanciare o di compensare le misure d'austerità con delle misure di crescita, effettivamente andiamo direttamente a cozzare contro il muro. Il problema è che io francamente, al di là della rigidità tedesca, non riesco a vedere bene quali misure di rilancio si possono attuare nella configurazione attuale del sistema, diciamo, monetario europeo, un sistema all'interno del quale la Banca Centrale Europea, per esempio, di fatto si è decisa a creare liquidità a tempo indefinito, a termine, ma allo stesso tempo il grosso di questa liquidità lo dà alle banche commerciali, le quali poi sono invitate ad acquistare i buoni del tesoro dei rispettivi paesi, insomma, e quindi questo dal punto di vista dell'andamento dei rendimenti, degli spread, eccetera, dei vari buoni del tesoro, può essere qualcosa di interessante. Tant'è vero che c'è stata una riduzione dello spread, per quanto non strepitosa, però il fatto è che questo significa non dare credito, fare credito rispetto all'economia, insomma, quindi c'è un conflitto anche qui, come dire, di interessi che contribuisce a vanificare quelle che sono effettivamente delle condizioni assolutamente indispensabili affinché si possa andare in avanti con questo sistema, e cioè quello di trovare un modo per rilanciare questa economia.
Sì, Cristian, a proposito di conflitti di interessi, te ne propongo un altro, perché vorrei che ci svelassi un po' un meccanismo che almeno a me questa mattina appariva abbastanza oscuro. Sul fondo salva stati, no? Si è detto, insomma, a parte dato di partenza dei 1.000 miliardi che poi dovrebbero diventare 3.000, cioè il discorso su cui si insiste è quello che funzioni proprio come un'agenzia di credito, come una banca, collegato alla BCE in qualche maniera, e allo stesso tempo Standard & Poor ne annuncia subito il declassamento. Qual è spiegaci questo meccanismo, perché sarebbe una banca bella grossa, insomma.
Ma mi sembra abbastanza logico, nel senso, e conseguente soprattutto. Da una parte ha già declassato i paesi che dovrebbero poi contribuire ad alimentare questo fondo salva stati, insomma, e questo fondo salva stati a sua volta deve emettere delle obbligazioni per potersi alimentare, e sarebbero diciamo obbligazioni emesse da un insieme di paesi che sono stati declassati, quindi inevitabilmente le obbligazioni di questo salva stati sono automaticamente declassate, se vogliamo, il che significa che per alimentarlo bisogna che la Germania contribuisca, essendo l'unico paese non declassato, che ancora è una tripla A, dovrebbe contribuire pesantemente dargli le risorse necessarie per poter effettivamente fungere da banca di credito, insomma.
Quindi è un cane che si morde la coda.
E non so, anche ieri sul Financial Times si diceva che ormai anche questo salva stati è fottuto da questo punto di vista. Quindi capite che qui è un continuo rincorrere delle soluzioni, delle misure, insomma, cercando di riparare la nave mentre va, ma insomma le falle che sono strutturali, perché è questo che bisogna riuscire a capire. Cioè, qui noi ci troviamo di fronte a una situazione nella quale effettivamente politicamente tutti si stanno impegnando a salvare, come dire, capre e cavoli. D'altra parte, anche se poi la Germania mantiene una sua rigidità che secondo me è spiegabile solo in un certo modo, e che la Germania sta tirando la corda affinché si arrivi al momento in cui gli altri paesi membri inviteranno la Germania ad uscire dalla zona euro, e questo è un gioco, perché è un gioco tattico che ha questo significato. La Germania da una parte ormai non ha più interesse a restare nella zona euro, però non vuole essere considerata responsabile della spaccatura dell'euro, ci voglio credere, però allo stesso tempo io credo anche che l'amministrazione Obama non abbia che sia abbastanza sincera, devo dire, nel voler salvare l'euro. Non credo che ci sia nella mossa di Standard & Poor's ci sia una sorta di cospirazione americana contro l'Europa, francamente, però voglio dire, si può anche esserci, insomma, da qualche parte, dato che gli Stati Uniti non hanno mai visto veramente di buon occhio l'euro. Però nella situazione attuale gli americani sono a posto, voglio dire, è già in corso una fuga di capitali dall'euro, gli americani non hanno problema a finanziarsi il debito pubblico con la vendita dei buoni del tesoro, perché non solo glieli compra la Federal Reserve, ma glieli continuano a comprarli anche appunto i paesi o gli investitori che in Europa si trovano a mal partito. Quindi ci troviamo in una situazione da una parte in cui la volontà di tenere in piedi, la volontà politica di tenere in piedi Eurolandia secondo me c'è, però il problema è che comunque non ci sono delle condizioni, come posso dire, strutturali tali da poter, come dire, dar seguito a questa volontà di tenere in vita l'euro, insomma.
Ma poi comunque questa volontà, parliamo degli Stati Uniti, un po' cozza comunque con una strategia che in qualche modo si organizza attorno alla difesa del dollaro. Cioè, voglio dire, sì, è vero, non sarà nel loro interesse che crolli, però dall'altra parte ci sono delle spinte che in qualche modo tendono più a preservare il dollaro che non...
Ma il dollaro si preserva, sì, no, ma quello è d'accordo. Però è diversa la fase attuale rispetto a prima. Negli anni passati effettivamente gli americani hanno tirato qualche sgambetto all'euro, ma adesso
dici due calci mentre per terra, giusto?
Ma sì, non, cioè la cosa è ormai compromessa a tal punto che l'euro che da una parte si trova in una situazione disastrosa e dall'altra i vincenti sono di nuovo gli americani, insomma. Io non riesco a dire, e guarda che questo comunque fa l'interesse sia degli americani da una parte, ma anche dei cinesi. Qua i cinesi hanno comunque, come sappiamo, un sacco di capitali investiti sul debito pubblico americano, per cui una svalutazione dell'euro nei confronti del dollaro non può che rafforzare l'asse Stati Uniti-Cina.
Certo, ma proprio a proposito, e poi chiudiamo, Christian, chiudiamo su questo, a proposito proprio di Cina, di Germania, no? Sono state spesso utilizzate in questo discorso, diciamo, alle volte anche un po' forzato, sotto certi aspetti reali, di contrapposizione, no? Tra economia reale, per cui potenze ancora industriali, e invece potenze che come l'Inghilterra, per esempio, che viaggiano proprio esclusivamente sul piano finanziario praticamente. E cioè, è ancora possibile questo tipo di distinzione? Davvero la Germania e la Cina sono più al riparo perché in qualche modo hanno un apparato industriale che le sostiene, o è la Cina si capisce di più perché in qualche modo si è sganciata, no? dal mercato, da quel mercato così tossico oggi, la Cina in qualche maniera è sganciata, però la Germania no, per esempio, e invece la si cita spesso in questo senso.
Ma diciamo che appunto i cinesi mi sembra che siano più al riparo di quelle che sono le bizze dei mercati finanziari, perché comunque è vero che ci sono delle avvisaglie dal punto di vista dell'apertura della Cina ai mercati finanziari eccetera, però tutto questo è saldamente nelle mani del partito, insomma, di Pechino, quindi non riesco a vedere bene cioè è chiaro che la situazione finanziaria la crisi finanziaria impatta sulla Cina, però voglio dire, dal punto di vista del potere mi sembra che la grande industria, insomma, la fa da padrona in Cina. C'è una, come dire, un prevalere di quella che si chiama l'economia reale su quella, sull'economia finanziaria. Un discorso un po' più difficile e complesso, anch'io non sono molto in chiaro, devo dire, su questo. Vale per la Germania, perché la Germania effettivamente ha questa forza nell'esportazione e tutto sommato il rapporto fra l'industria, che comunque è la lobby più forte, insomma, in Germania resta ancora la più forte, e da una parte l'economia finanziaria, dall'altra è un rapporto indiretto, insomma, nel senso che comunque per la Germania il problema di riuscire a da una parte evitare che gli investimenti diciamo, bancari, sui buoni del tesoro dei paesi deboli o periferici europei vengano azzerati, insomma, dalla crisi, no? Pensiamo a tutti questi titoli diciamo pubblici detenuti che sono in bilancio delle banche tedesche, insomma. Però dall'altra, per la Germania si tratta di capire dove orientare nel prossimo futuro o dove investire i surplus di queste esportazioni, insomma, se investirli o continuare a investire in Europa e dubito fortemente, o se invece puntare sulla Cina, sul Brasile, sulla Russia, eccetera. Quindi io sostengo da tempo che la distinzione fra economia reale e economia finanziaria sia un retaggio del passato, è un retaggio novecentesco, però allo stesso tempo all'interno di questa finanziarizzazione dell'economia ci sono...
Bisogna operare qualche distinzione.
Sì, sì.